sul rito della messa tradizionale, come mi avete chiesto. Cercherò di seguire una semplicissima spiegazione della messa secondo il rito romano. Ecco, allora vorrei subito iniziare, così poi do spazio alle vostre telefonate. Chissà, voleste chiedere qualcosa, però per farlo sempre dovete chiamare al numero telefonico di Radio Domina, che è il 349-410-1638, e poi se volete invece commentare dovete iscrivervi alla radio web per poter fare i commenti. Ecco, allora, la messa tradizionale, non occorre dirlo, è il vero tesoro del cattolicesimo romano. Lo è da sempre, lo sarà per sempre. Non entriamo nel merito della messa di Paolo VI, ma invece ci fermiamo a riflettere sulla messa tradizionale. Allora, nozioni preliminari sul rito della messa. La parte essenziale della messa è la consacrazione del pane e del vino che diventano il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Quello è il momento più importante, che prende il nome, come sapete, di transustanziazione. Questa parte fu istituita da Gesù stesso dopo l'ultima cena, il giovedì santo, e da sola basta a produrre il sacrificio della croce, cioè quello della consacrazione. Effettivamente è il momento più importante della Santa Messa. Gli apostoli, prima di tutto, e poi la Chiesa, nel corso dei secoli, a questo momento centrale, che è la consacrazione, che riprende quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena, hanno aggiunto in seguito e numerosi altri gesti e preghiere che servono a far capire meglio quello che succede nella consacrazione e ad esprimere le verità della fede che riguardano il sacrificio stesso, il sacerdozio e poi direi soprattutto la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Già nel terzo secolo, fine del secondo secolo, seconda metà del secondo secolo, San Giustino nell'Apologia descrive come avviene la celebrazione della messa dei primi cristiani. Ci sono già delle aggiunte, verosimilmente di origine apostolica, per esempio la lettura della lettera apostolica di San Paolo in generale, poi un brano del Vangelo e poi il celebrante che spiega il Vangelo, quindi l'omelia. E poi San Giustino aggiunge che si fa la colletta per i poveri, la cosiddetta preghiera dei fedeli, che poi trapasserà, come vedremo, nel canone romano e nella preghiera eucaristica, e infine la fratio panis, come si chiama, cioè appunto la consacrazione. Questa è la cosa fondamentale da dire. Ora, nella messa tradizionale si distinguono cinque tipi di suddivisioni, il grado, diciamo, di solennità. Il grado di solennità maggiore è quello chiamato messa papale, cioè è la messa celebrata dal Papa, quello vero però, assistito dal Sacro Collegio dei Cardinali e dalla sua corte pontificia. Viene chiamata questa messa celebrata dal Papa, è la più solenne, prototipo del rito romano. Protos in greco vuol dire primo, typos, sì, immagine, quindi prima immagine del rito romano. E con quella messa papale, come dicono i liturgisti, si spiegano molte cose dei riti che noi celebriamo. Al secondo posto, dopo la messa papale, c'è la messa pontificale, il pontificale, ancora oggi si chiama così, cioè è la messa celebrata dal vescovo diocesano, da un vescovo comunque, o da altri prelati superiori, con tutti gli attributi della loro dignità e quindi il servizio dei ministri superiori, che prevede anche la presenza di un prete assistente. Può essere celebrata al trono, al faldistorio, secondo la dignità del celebrante. Se per esempio è un cardinale che celebra, è già quasi mezza messa papale, potremmo dire così. Al terzo posto finalmente compariamo noi, clero basso. La messa solenne, quella che si fa in questi giorni dell'ottava, per esempio, no? È quella cantata dal semplice sacerdote con l'assistenza dei ministranti, dei ministri superiori. Al quarto penultimo punto c'è la messa cantata, cioè è quella celebrata dal semplice sacerdote con l'assistenza dei soli ministri inferiori, ministranti inferiori. Quindi la differenza tra messa solenne terzo posto e messa cantata quarto posto è che la messa solenne è tutta cantata, però è assistita da ministri superiori, quindi diaconi. I ministranti superiori sarebbero i diaconi. La messa cantata è sempre la messa solenne cantata, però è assistita dai ministranti inferiori, non diaconi, questi un po' anche laici che servono tante volte la messa a Trebaseleghe o a Roma. E poi, quinto punto, quella che è la più frequente, è la messa letta, che viene chiamata anche messa bassa oppure anche privata. Ha queste tre caratteristiche. È all'ultimo posto, ma tante volte è la messa più bella, nel suo raccoglimento, nella sua semplicità, nella sua sobrietà. Dura non tantissimo, ma lascia una traccia indelebile per tutto il giorno. Il celebrante, cioè, legge la messa senza canto, assistito da due inservienti o uno, oppure da nessuno. E questa messa è appunto quella più frequente. Chi sono i ministri della messa? Oltre al celebrante, ministro di Gesù Cristo e suo strumento nella consacrazione dell'Eucaristia, numerosi ministri inferiori al sacerdote possono intervenire nella messa. Questo perché il potere del sacramento dell'ordine sacro, che come sapete è di tre gradi, episcopato, presbiterato e diaconato o viceversa, è conferito in modo graduale. Ogni ordine gode di un potere. Il diacono, anzitutto, è il ministro del celebrante. Sarebbe utile, anzi è necessario che ci sia nelle messe papali, pontificali e solenni, quella con i ministri superiori, appunto. Il diacono è il ministro del celebrante e suo immediato assistente, cooperatore, bella questa espressione, cooperatore nella consacrazione del corpo e del sangue di Cristo, a potere, in quanto ordinato, a potere sacro, sui vasi sacri pieni, quindi la pisside, la patena e così via, e istruisce i fedeli cantando il Vangelo. Sotto il diacono c'è una figura che nel Novus Ordo è del tutto scomparsa, ed è il suddiacono. Non esiste più questa figura, ovviamente. Il suddiacono è ministro del diacono e ha potere sui vasi sacri, però vuoti. Quindi il diacono può toccare la patena e la pisside con le ostie consacrate. Il suddiacono li può toccare, vedete che c'era tutto un... c'era, ma deve esserci nuovamente. Vabbè, ci sono oggi le misse straordinarie dell'Eucaristia all'altare, che comunque ha potere sui sacri e sui vasi sacri, però vuoti, che può portare all'altare e poi dopo la consacrazione il suddiacono non può più toccarli. Versa l'acqua nel calice, istruisce i fedeli con il canto dell'epistola. Sapete che prima del Vangelo il più delle volte si legge la lettera, le lettere, si leggono le lettere fondamentalmente di San Paolo. Quindi dopo il presbitero o il vescovo ci sta il diacono, il suddiacono che stiamo vedendo, adesso gli accoliti. Sono ministri inferiori, servono i ministri, un po' come le gerarchie angeliche, no? Servono i ministri superiori presentando all'altare il vino e l'acqua, materia dell'Eucaristia, e portando dei ceri al Vangelo come segno della luce che illumina le menti dei fedeli che ascoltano. Ordinariamente gli accoliti che servono la messa tradizionale sono due, però nella messa papale, che come stiamo dicendo è la messa più importante, sono sette gli accoliti. Altri servizi svolti dagli accoliti sono quello preziosissimo dell'incenso, l'incensiere. È ammesso che tali ruoli inferiori, anche nella messa antica, siano svolti da laici che per l'occasione possono indossare l'abito talare, almeno se la funzione è cantata. In passato, oltre al suddiaconato e all'accolitato, esistevano anche altri tre ordini minori che poi via via con la riforma liturgica del Concilio Vaticano II sono stati soppressi. Sono l'esorcistato, il lettorato e l'ostiariato. Vediamoli. l'esorcistato dà il potere di liberare l'anima dei fedeli dagli spiriti immondi che impediscono l'accesso ai sacramenti. Il lettorato dà il potere di cantare l'epistola alla messa cantata e le altre letture della messa o dell'ufficio, perché anche nell'ufficio si cantano. Lo stiariato, cioè l'ufficio di portiere, che dà il potere di aprire e chiudere le porte della chiesa e di ammettere i fedeli ben disposti a partecipare ai riti, escludendo gli indegni e gli infedeli. Bello tutto questo, no? I vescovi e i prelati superiori godono ovviamente di più ricca assistenza, in particolare di quella di un prete che serve loro al libro e porge loro il manutergio. Addirittura il manutergio è quello che si adopera per lavarsi, per asciugarsi le mani dopo la lavanda delle mani. E addirittura nella messa papale il manutergio e il servizio del libro lo svolgono non questi ministranti, ma i cardinali. Adesso vediamo i paramenti. Quindi abbiamo visto chi sono i ministri, abbiamo visto i gradi della solennità della messa, vediamo quali sono i paramenti che indossa il presbitero o il vescovo e in qualche modo anche il diacono quando deve celebrare messa. Il sacerdote che deve celebrare messa indossa numerosi abiti sacri sopra l'abito talare e la cotta, che derivano principalmente dagli abiti in uso alla fine dell'impero romano, che la Chiesa non volle abbandonare. Li enumeriamo spiegandone brevemente l'origine e il significato che il simbolismo medievale ha a loro attribuito. Cominciamo con l'amitto. Amitto è il primo paramento sacro che il prete indossa. L'amitto è un quadrato di lino con due nastri per legarlo intorno al collo, derivante dal fazzoletto che la nobiltà romana teneva per riparare la gola. Cioè i ricchi, i potenti nell'impero romano usavano questo amitto come una specie di fasciacollo del tempo. Nel caso specifico indica la castigatio vocis, cioè la mortificazione della parola, oppure ancora meglio l'elmo della salvezza contro il diavolo. Veniva infatti usato nel Medioevo per coprire anche la testa. E ancora oggi, ma io questo non lo faccio a dire il vero, ma si dovrebbe fare, si fa passare sul capo prima di adattarlo attorno al collo. In tempi più antichi, e nel rito ambrosiano ancora oggi, il rito ambrosiano è quello che si celebra a Milano, l'amitto si porta sopra il camice. Dopo l'amitto il celebrante indossa il camice, che si chiama anche alba, il camice bianco. È uno dei paramenti più antichi. È una tunica talare, generalmente di lino bianco, che il Papa Sant'Aniceto indica come tessuto che si addice a chi sacrifica. È spesso ornato di pizzi, di ricami o di stoffe preziose che si chiamano auri fregi. Cosa indica il camice? Se l'amitto per il celebrante indica l'elmo di salvezza, no? Quello che mettevano i soldati per proteggere la testa dai colpi contro il diavolo, il camice indica il candore del battesimo che deve avere chi si è lavato nel sangue dell'agnello e chi si predispone a celebrare il rito sacro. Quindi amitto, camice o alba. Terzo paramento sacro è il cingolo, che volgarmente si chiama anche cordone, la corda. È una specie di cordone di lana o di seta che cinge i fianchi del camice adattandolo al corpo. E quindi è un uso strumentale di convenienza, di comodità, adottato per ovvi motivi pratici, perché il camice non venga troppo lungo né troppo corto, ma col tempo è divenuto il simbolo della purezza. Cingi, Signore, dice la preghiera, ai miei fianchi per resistere alle tentazioni della libidine e della carne. Terzo paramento sacro. Quarto paramento sacro, probabilmente quello meno conosciuto nel Novus Ordo, non si è più usato, si chiama manipolo o mappula. Era anticamente un elegante fazzoletto di lino tenuto in mano in segno di dignità dai nobili romani. Lo tenevano in mano. Il lasciarlo cadere o l'agitarlo da parte dei funzionari al circo dava il segno dell'inizio dei giochi al circo. Conservato dalla Chiesa, nel Medioevo passò per praticità dal palmo della mano sinistra, dove il sacerdote celebrante lo teneva, appunto, lo teneva in mano, all'avambraccio, e divenne di seta e del colore stesso della pianeta: se è rossa la pianeta è rosso il manipolo, se è bianco, eccetera. Si vuole che indichi il frutto delle buone opere. Infatti nelle preghiere si dice di preparazione alla messa, di chi semina nel pianto, sia per il doppio senso della parola manipulum, che indica i fasci di grano di chi miete, sia perché come fazzoletto doveva servire ad asciugare le lacrime. Viene usato da tutti i ministri solo durante la messa. Quinto paramento sacro, la stola. È il più sacro dei paramenti, il più importante. È una striscia di stoffa, oggi generalmente di seta, comunque del colore della pianeta, che si porta attorno al collo e che è l'insegna del potere di ordine in esercizio. I vescovi ne portano le strisce parallele sul petto, i preti incrociano le estremità, i diaconi la fanno pendere dalla spalla sinistra. Naturalmente gli altri ministri non lo usano. Anticamente era una salvietta tenuta al collo per asciugare la bocca e il volto. Col tempo è passata a indicare l'immortalità di cui ci riveste la grazia. E infine abbiamo la pianeta o la casula. Anticamente penula e abito che nel tardo impero romano avvolgeva tutto il corpo e aveva sostituito la toga sopra la tunica. Ridotto ai lati e anche in lunghezza per praticità di movimento e per la pesantezza dei tessuti, ma col Concilio Vaticano II si è tornato di nuovo alle casule, che sono pure belle. Qualche volta c'è un po' di tensione se un prete che dice la messa tradizionale usa la casula anziché la pianeta. Beh, si può fare benissimo, non c'è nessun problema, non è affatto una discriminante, non per forza bisogna usare sempre la pianeta, si possono mettere le casule purché siano di gusto, perché il problema che giustamente i tradizionalisti sollevano è che molte casule sono di cattivo gusto, purtroppo anche indossate qualche volta da Wojtyła o da Ratzinger, molto più da Wojtyła che da Ratzinger. Allora no, quel caso lì hanno ragione i tradizionalisti, però se la casula, quella lunga, che per praticità nel Medioevo è stata accorciata, venisse usata ed è bella, allora in quel caso lì perché no, perché non si usa. Ricopre tutti gli altri paramenti e per questo è sempre più ricca, ha molti giochi geometrici, immagini sacre, in passato era molto pesante, per questo si alza la pianeta quando il sacerdote eleva l'ostia. È un fatto pratico, perché alzando era impedito dalla pesantezza posteriore della pianeta. Allora i ministranti, perché lui potesse alzare bene le braccia, sollevavano questa pianeta. Col tempo è passata a indicare l'emorroissa che tocca la veste di Gesù o l'elevazione della mente in Dio, eccetera. Come vedete sono sempre, io l'avevo detto l'altra volta in diretta, si tratta sempre di iniziative pratiche che poi vengono rivestite di un certo significato. C'è anche la dalmatica, ma in questo caso lasciamo perdere. Oh, vediamo adesso i colori dei paramenti. Di che colore possono essere i paramenti? Possono essere bianco, rosso, verde, viola e nero. Però dobbiamo aggiungere anche rosa. Ecco, allora cominciamo con questi colori. Il bianco è quello effettivamente più usato, esattamente quello più usato, il bianco. È il colore della luce e della gloria e della purezza. Si usa in tutto il tempo pasquale, nel periodo di Natale, nelle feste del Signore, della Madonna, degli angeli e dei santi che non sono martiri. Il rosso è il colore dello Spirito Santo e del sangue. Si usa nella vigilia, nella festa e nell'ottava di Pentecoste, nelle messe e nelle feste della croce e del preziosissimo sangue, e infine nelle feste degli apostoli e dei martiri. Il verde si usa nelle messe feriali e domenicali dall'ottava dell'Epifania alla settuagesima e dall'ottava della Pentecoste all'Avvento. Il viola, che insieme al bianco è uno dei più usati, è il colore della penitenza e si usa in Avvento e poi per tutto il tempo di Quaresima, dalla settuagesima fino praticamente al Venerdì Santo, per intenderci. E quindi un lungo periodo in cui viene usato il colore della penitenza, oltre che in Avvento, in tutto il tempo della Quaresima, però anche nelle messe delle quattro tempora, eccetto quella dell'ottava di Pentecoste, e delle vigilie alle quali era legato il digiuno. Può essere usato il viola anche nelle messe votive della passione di Gesù. E poi ci sono gli ultimi due colori, il nero e il rosa. Il nero, insieme al bianco, è il colore più antico nella liturgia, il nero. Si usa nelle messe da morto e il Venerdì Santo. La terza domenica di Avvento, detta Gaudete, e la quarta domenica di Quaresima, detta Letare, si usa il colore rosa. E qualcuno chiede se il tessuto d'oro è un altro colore a sé. No, il colore oro, sostituisce il bianco in ragione della sua preziosità, però può sostituire anche il rosso e il verde in certi casi. Ecco, qui questi sono i colori dell'anno liturgico. Bene, vediamo adesso quali sono gli oggetti che si adoperano, che si utilizzano per la Santa Messa, sinteticamente. Allora, l'altare sul quale si celebra la messa è di pietra, può essere naturalmente rivestito di marmo, di pietre preziose, ma difficilmente deve essere in legno. Viene consacrato dal vescovo e deve contenere le reliquie dei martiri ed eventualmente anche di altri santi, in ricordo dell'epoca nella quale la messa nei primi tre secoli si celebrava generalmente sulla tomba dei cristiani uccisi nella persecuzione dell'impero romano, quindi i primi tre secoli. L'altare è il simbolo di Cristo stesso, di Cristo glorioso. Quindi deve essere rivestito di tre candide tovaglie benedette di lino o canapa, una delle quali discende sui lati e sul davanti da un prezioso drappo del colore dei paramenti detto paliotto. Non per nulla l'altare viene spogliato il Venerdì Santo, è roba che abbiamo vissuta tra l'altro in questi giorni, proprio ancora qualche giorno fa, in ricordo del Cristo spogliato delle sue vesti. È obbligatorio che l'altare sia sormontato da un ciborio o da un baldacchino di legno o di stoffa preziosa. L'altare era anticamente rivolto generalmente a oriente, verso il sole che sorge, simbolo della luce del Cristo. Anche noi ce l'abbiamo qui così. Ho dovuto fare una battaglia allora, quando si doveva orientare l'ingresso della chiesa e quelle cose lì, dicendo appunto, da esperto, diciamo così, da competente, che l'altare andava rivolto verso oriente. Il nostro altare è effettivamente rivolto verso oriente, diciamo verso sud-est a dire il vero, no? Sud-est, perché qui c'è proprio il sud a dire il vero, l'est è un po' di lì, comunque è orientato, diciamo, verso oriente. Perché verso oriente? Perché l'altare verso oriente indica il sole che sorge, perché da oriente sorge il sole, quindi è il simbolo della luce di Cristo. Oggi, anche se da qualche secolo tale orientamento non è più prescritto, il celebrante si rivolge sempre a Cristo, la cui immagine crocifissa, e quindi crocifisso, deve sempre trovarsi al centro dell'altare. Ci deve sempre essere il crocifisso. Sull'altare devono starci dei candelieri, i candelieri, cioè le candele, che un tempo venivano portati in processione e posati su di esso per la messa. Due sono prescritti per la messa bassa, quattro o sei per la messa cantata e solenne, sette ne hanno il Papa e il Vescovo nella propria diocesi. Ecco, voi sapete che nelle nostre cappelle abbiamo messo sia a Trebaseleghe che anche qui a Piccola Nazareth appunto sei candele, come prevede appunto la tradizione, perché noi facciamo la messa cantata o solenne o messa bassa, però nella messa bassa, quella recitata, se ne accendono solo due, quelle estreme. Nella messa cantata o solenne si accendono tutte e sei. Ecco. I vasi sacri. Ovviamente se io dovessi chiedere qual è il vaso sacro più importante, il calice. Il calice. Perché nel calice si consacra il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Il calice deve essere di metallo prezioso e deve essere dorato almeno internamente. Il calice è coperto da un velo di seta o di altra stoffa del colore dei paramenti fino all'offertorio, in segno di riverenza. Se vedete, viene coperto il calice, no? Viene coperto e ha lo stesso colore dei paramenti che indossa il celebrante per dir messa. Inoltre la pisside si chiama così, vaso benedetto con un coperchio nel quale vi si trovano le ostie che verranno consacrate per distribuirle ai fedeli. Ci sono poi le due ampolline di vetro che contengono l'acqua e il vino per il sacrificio. Il turibolo, cos'è? L'incensiere, braciere appeso a delle catenelle per bruciarvi l'incenso che è contenuto in un contenitore che si chiama navicella. La brocca o acqua manile con i relativi piatti di metallo prezioso usata dai vescovi per lavarsi le mani, però col tempo poi anche sono stati i sacerdoti stessi ad adoperarlo. Veniamo così ai lini sacri. Oltre alle tre tovaglie che devono coprire l'altare, abbiamo il corporale, la palla e la borsa. Poi ci sono il purificatorio e il manutergio, quindi corporale, palla, borsa, purificatorio e manutergio. Vedete quale ricchezza c'è della tradizione. Cominciamo col corporale. È quadrato bianco di lino di canapa benedetto, sul quale vengono posati durante tutta la preghiera eucaristica, quando si apre per la preghiera eucaristica, il calice e l'ostia. Il corporale è tra i simboli, secondo me, più belli, perché ricorda la sindone. Il corporale, su cui si posano il calice e l'ostia, ricorda la sindone che avvolse il corpo del Cristo morto. Poi c'è la palla, si chiama anche animetta, meno male che questo nome è stato abbandonato però. È un piccolo quadrato di lino inamidato che copre il calice per evitare che vi finiscano le mosche, gli insetti, no? O che vi caschino impurità, polvere, eccetera. Anticamente, e ancora oggi in alcuni riti monastici, il corporale di più grandi dimensioni avvolgeva e copriva anche il calice. Il corporale viene trasportato in una borsa, no, quella che si trova sul calice quando si inizia la messa, che appunto viene estratta al momento poi della preghiera eucaristica. E infine ci sono gli ultimi due indumenti, due stoppelletti di sacre, che sono il purificatorio e il manutergio. Il purificatorio è un fazzoletto di lino che serve ad asciugare il calice, le labbra e le dita dopo la consacrazione che il sacerdote effettua. Dovrebbe essere sempre pulito e usato una sola volta, tranne quando non si è in missione o in viaggio e non si può, dovrebbe sempre essere pulito una volta a testa, cioè usato una sola volta e poi lavato, per questione proprio di rispetto. Il manutergio, che invece con manutergio si può essere un po' più liberi, serve ad asciugare le mani del celebrante dopo la purificazione delle mani. Il rito della messa antica ha due parti principali, che si chiamano istruttiva e sacrificale. Nella prima, cui anticamente erano ammessi anche i catecumeni, cioè coloro che si preparavano al battesimo, si dispongono le anime al sacrificio con le preghiere introduttive, quella ai piedi dell'altare, poi le letture e infine l'omelia. Dopo l'omelia inizia la seconda e più importante parte della messa, che è la parte sacrificale, riservata ai battezzati, in cui avviene il mistero del sacrificio di Gesù Cristo. La messa inizia con la parte istruttiva, quindi la prima parte, e la parte istruttiva inizia con le preghiere ai piedi dell'altare, introivo ad altare dei, no? Quelle preghiere lì. La messa comincia con delle preghiere recitate dal sacerdote ai piedi dei gradini dell'altare per indicare che egli non si ritiene ancora degno di salire all'altare. Viene in particolare recitato il Salmo 42, introibo ad altare Dei, ad Deo qui letificat juventute mea, che esprime il desiderio che il celebrante ha di offrire il sacrificio e il confiteor Dei onnipotenti, eccetera, che recita il celebrante, ma che poi recitano anche i fedeli, in cui il celebrante riconosce i propri peccati e si umilia chiedendo ai santi e ai ministri di pregare perché Dio lo perdoni. Da notare che queste preghiere ai piedi dell'altare rappresentano la preparazione privata del sacerdote. Infatti furono introdotte gradualmente circa 1000 anni fa, pensate un po', 1000 anni fa, non 50 anni fa, ma 1000 anni fa, per aiutare il sacerdote. Lo trovo molto bello questo, devo dire la verità, l'esperienza mia personale è che poi tu senti che dopo aver fatto queste preghiere ai piedi dell'altare, con più fiducia sali i gradini per andare all'altare, posare il calice e iniziare il rito sacro. È proprio una purificazione, un'immedesimazione al mistero e uno stacco con quello che fai prima. Nel nuovo sordo questo non c'è, si inizia subito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Invece lì, oltre a questo saluto, c'è anche una preparazione importante, che è questa appunto di riconoscere i propri peccati e di umiliarsi perché Dio perdoni. E queste preghiere ai piedi dell'altare aiutano il sacerdote ad avere questi sentimenti di umiltà e contrizione. Nella messa cantata, come sapete, sono recitate a voce bassa, mentre si esegue l'introito o il canto d'ingresso. Inizialmente potevano essere recitate in sacrestia, cioè il sacerdote le pregava in sacrestia, poi andando all'altare, infine si è scelto di dirle, scelta molto saggia, ai piedi dell'altare stesso. Terminate le preghiere, che poi vedremo con più attenzione, possiamo anche vedere dal libretto della messa queste preghiere che sono molto belle, però subito intanto vi dico che il sacerdote, terminate queste preghiere, sale all'altare. L'altare, come abbiamo detto, è il simbolo di Gesù Cristo, cioè l'altare è il simbolo più importante. Non vorrei fare polemica, però come un po' fa soffrire in molte chiese, basiliche, antiche, Vedere gli altari sontuosi e solenni a muro, quelli dove si celebrava il rito antico, e poi questi altarini di legno, queste mensoline, no? Messe lì per il nuovo sordo. Già da questo uno un po' si insospettisce, non so se siete d'accordo. oppure questi nuovi altari che vengono fatti. C'è stato qualche tempo fa una polemica enorme perché in una basilica ambrosiana è stato fatto un altare orrendo, proprio orrendo, sono altari orrendi, con immagini che sono a dir poco mostruose. Ecco, però questo altare invece a muro, a parete, no? Perché il celebrante possa celebrare Coram Deo, con sull'abside il crocifisso generalmente, eccetera, i candelieri. Evidentemente esprime tutta un'altra cosa, l'altare è Cristo Gesù, è Cristo Gesù. Allora, vediamo quali sono però queste preghiere ai piedi dell'altare e per oggi concludiamo. Allora, c'è prima di tutto il saluto iniziale della croce, c'è il segno di croce, non il saluto, il segno di croce, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, e poi si dice, introibo ad altare Dei, ad Edeo qui letificat juventute mea, salirò l'altare di Dio, al Dio gioia della mia giovinezza. Due dei più santi sacerdoti del Novecento sono stati Padre Pio e San José María Escrivá de Balaguer. Sono andati molto avanti negli anni, pur in mezzo a tante prove. Proprio oggi, mentre scrivevo il libro di Padre Pio, mi sono soffermato poi sugli aspetti piuttosto umani. Mangiava 40 grammi di roba a pranzo, Padre Pio. Non voleva mai carne, non gli piaceva la carne, gradiva moltissimo il pesce, un po' qualche formaggio e le verdure. Ma non mangiava tantissimo. Dormiva pochissimo, quasi nulla, però è morta a 81 anni. Ma non è andata molto diversamente, per esempio, a San José María Escrivá de Balaguer. Perché vi cito questi due, Padre Pio e San José María de Balaguer? Perché quando andavano avanti negli anni, viene facile al prete dopo la cinquantina cominciare a rilassarsi, alla sessantina cominciare a tirare le somme e via via a spegnersi. Invece noi vediamo questi santi, Padre Pio, José María Escrivá de Balaguer, che pur stanchi, provati, quando si trattava delle cose di Dio, del ministero sacro, erano pieni di questa misteriosa energia. Ecco, entrambi, per vie diverse, hanno detto che, quando gli chiedevano, padre, ma da dove viene questa forza? Citavano questa frase, introibo ad altare Dei, ad Edeo qui letificat juventute mea, cioè tradotto, salirò l'altare di Dio, al Dio che letifica, che dà gioia alla mia giovinezza. Non è la giovinezza, e questo è molto bello che un sacerdote se lo dica, non è la giovinezza fisica, ma è la giovinezza del cuore, dello spirito. Beh, queste parole ogni volta che celebro la messa, vedete che si può fare quasi un ritiro spirituale poi con questi temi, penso che li stiate gustando perché stiamo parlando della messa, mi colpisce molto questa frase iniziale e mi interroga, mi interpella, capite? Direi qualche volta che addirittura mi mette in crisi, perché può capitare che io vado all'altare distratto, appesantito, stanco, annoiato, però quella frase lì, introibo ad altare Dei, ad Edeum qui letificat juventute mea, mi ricorda che io devo essere pieno di trasporto, di fede, perché Dio provvede a rinnovare il mio cuore. E come dicevamo, poi si prega il Salmo 42 che adesso leggiamo. È stato scelto dalla tradizione questo Salmo, come dicevamo poco fa, il Salmo 42, perché esprime il desiderio di offrire il sacrificio a Dio, quello che fra un po' avviene poi con la messa. Leggiamo il Salmo. Il Salmo 42, lo leggiamo prima in latino e poi in italiano. Iudica me Deus, e te discerne causa mea de gente non santa, abomine iniquo et te doloso, erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti e quare tristi sincedo, dum affligit me inimicus. Emitte luce tuam, et veritatem tuam. Ipsa me deduxerunt, et aduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Edeu qui letificat juventute mea, confitebor tibi in citara, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me, spera in Deo, quoniam aduc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Ecco, questo è il Salmo 42, poi c'è il Gloria. Vediamo la traduzione italiana del Salmo 42 e così capiremo. Fammi giustizia, o Dio. Difendi la mia causa contro uomini senza pietà. Dall'uomo perfido e perverso liberami. Questo lo recitiamo ogni giorno, eh. Tu sei il Dio del mio rifugio, perché mi respingi? Dovrò dunque andarmene in pianto sopraffatto dal nemico? Manda la tua luce e la tua verità. Ecco, qui c'è adesso il passaggio che si capisce. Esse mi guidino e mi conducano al tuo monte santo. Naturalmente in questo caso mi conducano al Monte Santo, qual è l'altare, no? Mi conducano al tuo Monte Santo, è l'altare che poi indica il Calvario anche, verso il luogo del tuo soggiorno, e salirò l'altare di Dio, del Dio gioia della mia giovinezza, ti canterò sull'arpa, Signore mio Dio, perché anima mia ti rattristi, perché in me gemi, spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Bellissimo questo salmo, bellissimo. Fa presente davanti all'altare che l'uomo di Dio, il celebrante come ogni credente cristiano, è nella battaglia della fede, lotta contro gli spiriti del male, contro le potenze dei nemici. E questo Salmo 42 è un grido di fiducia che il celebrante eleva a nome dei fedeli a Dio, al Dio della mia gioia, della mia salvezza. E poi c'è quel passaggio, manda la tua luce e la tua verità. E quindi è il sacerdote, il celebrante, che si presenta davanti a Dio per invocare la sua assistenza nel prepararsi a celebrare il rito sacro. E al termine del Salmo 42, il celebrante ripete di nuovo, introibo ad altare Dei, ad Edeum, qui letifica, tu ventute mea, salirò l'altare di Dio, al Dio della mia gioia, della mia giovinezza. Poi facendo di nuovo il segno di croce, il sacerdote ricorda una verità assoluta, il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci te celum et terra. Dopo aver pregato il Salmo 42, che è il Salmo della invocazione d'aiuto, il celebrante ai piedi dell'altare, prima si faceva in sacrestia, lodevolmente è stato portato tutto ai piedi dell'altare, prima lui e poi i fedeli, si recita il Confiteor. Leggiamolo nella traduzione italiana, perché quello che si prega nel Novus Ordo è stato abbreviato, questo è quello nella forma integrale. Confesso, questo è un atto di consapevolezza, no? Che siamo peccatori, non va pregato in modo meccanico. Confesso a Dio Onnipotente, alla Beata Maria sempre Vergine, ovviamente al primo posto c'è sempre la Madonna, il culto di Iperdulia, a San Michele Arcangelo, queste poi sono le menzioni che sono state eliminate nel Novus Ordo, a San Giovanni Battista, ai santi apostoli Pietro e Paolo, a tutti i santi e a voi fratelli che ho molto peccato, chissà quale consapevolezza però abbiamo ogni volta che lo recitiamo, chissà quale consapevolezza c'è in noi che ho molto peccato in pensieri, parole e azioni. E qui ci si batte il petto tre volte, è un antico gesto liturgico almeno del IV secolo, forse anche prima. Per mia grandissima colpa. Per questo è proprio un atto di umiliazione, di chi sa di essere peccatore che non può, e questo sempre tutto ai piedi dell'altare, salire così con leggerezza all'altare, perché siamo peccatori, il celebrante sa questo. Per questo supplico la Beata Maria sempre Vergine, San Michele Arcangelo, San Giovanni Battista, i santi apostoli Pietro e Paolo, tutti i santi, e voi fratelli, quindi si rivolge anche ai fedeli che sono presenti al rito sacro, di pregare per me. Il Signore Dio nostro. E i fedeli dicono: Misereatur tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam eterna. Cioè, i fedeli dicono al celebrante: Dio abbia, onnipotente, abbia misericordia di te, veramente ti ottenga il perdono dei peccati, tu che dovrai celebrare i misteri sacri e dovrai darci il Signore. Perdoni i tuoi peccati e ti conduca alla vita eterna. Amen. Finito il celebrante, il confiteo, nello stesso modo identico, viene pregato dai fedeli. E sono atti di purificazione, no? Prima di entrare nel Santa Santorum. Terminato il confiteo da parte dei fedeli, è il celebrante che dice: Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Cioè, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen. Non basta ancora, c'è ancora altro. Col segno di croce il celebrante aggiunge: Indulgentiam, assoluzione et remissione peccator nostrorum, quindi mio, del celebrante, vostro, dei fedeli, tribuat nobis omnipotens et misericors dominus. Cioè, il Signore onnipotente e misericordioso ci conceda il perdono, l'assoluzione e la remissione dei nostri peccati. Che cosa state notando voi che siete in ascolto della radio web in tutto quello che adesso stiamo dicendo? Non lo so voi, vi dico quello che io sto notando ancora una volta in maniera sorprendente. Questo indugiare davanti all'altare, senza fretta. In effetti le preghiere ai piedi dell'altare prendono un po' di tempo. Prendono un po' di tempo nella messa. È come se la Chiesa che è madre ci dice: indugiate davanti all'altare prima che voi celebranti saliate l'altare, si prenda ogni volta consapevolezza che si è peccatori, che ci vuole il perdono di Dio, la misericordia del Signore. Naturalmente non ho il tempo qui di approfondirlo, dovreste sapere che molti di questi riti riprendono anche i riti ebraici. Per esempio il sommo sacerdote, ma anche i leviti, prima di presentarsi a offrire i sacrifici, indugiavano un po' per chiedere perdono a Dio affinché il sacrificio fosse gradito. Infine, prima di salire l'altare, il celebrante ripete dice queste preghiere insieme ai fedeli: Deus, tu conversus vivificabis nos. O Dio, volgiti verso di noi e donaci la vita. È un invito proprio, un appello accorato, contrito al Signore perché abbia pietà. E il fedeli: et plus tua letabitur in te. Il tuo popolo gioirà in te. Di nuovo il celebrante: ostende nobis domine misericordia tua. E i fedeli: et salutare tum da nobis. Mostraci, o Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ancora il celebrante: domine exaudi orazione meam. I fedeli: et clamor meus ad te veniat. Esaudisci, o Signore, la mia preghiera e il mio grido giunga fino a te. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. E finalmente, dopo questi riti introduttivi ai piedi dell'altare, il celebrante dice: oremus, preghiamo. E in silenzio sale i gradini dell'altare, ripetendo a voce bassa due preghiere con le quali concludiamo oggi. La prima: Aufer a nobis quesumus domine iniquitates nostras, ut ad santa santorum puris mereamur mentibus introire, per Cristo Domino nostro. Amen. Allora il celebrante sta salendo l'altare con i paramenti addosso e dice: o Signore, guardate che bello questo, sono le ultime implorazioni di avere pietà, togli da noi le nostre iniquità. È proprio una purificazione prima di offrire il sacrificio. Togli da noi le nostre iniquità, guardate che bello, affinché possiamo entrare con mente pura nel Santo dei Santi. Come vi dicevo, c'è un'evocazione biblica, veterotestamentaria, ebraica, del culto ebraico del Tempio, quando il sommo sacerdote, anche i sacerdoti, i leviti, e soprattutto il sommo sacerdote doveva entrare nel Santa Santorum, ma prima doveva purificarsi per incontrare Dio. Allora il celebrante è un po' come il sommo sacerdote dell'Antico Testamento, ogni celebrante lo è, anche quando celebra solo, perché possiamo entrare con mente pura nel Santo dei Santi. Finalmente il sacerdote arriva all'altare e lo bacia. Perché bacia l'altare? Perché l'altare, abbiamo detto, che è il simbolo di Gesù. Quindi il celebrante bacia Gesù. Sull'altare sono riposte le reliquie dei martiri, generalmente su una pietra centrale dell'altare, oppure, come abbiamo noi qui a Piccola Nazareth, e questo è possibile, su dei, come si possono chiamare, reliquiari, eleganti, belli, che permettono anche ai fedeli di vedere che ci sono le reliquie dei santi. Devono essere preferibilmente dei martiri, però possono essere, noi abbiamo il Monforte qui, San Luigi Maria di Monfort, Santa Gemma Galgani, il Beato Giacomo Cusmano, il Santo Corato d'Ars, e così via. E il sacerdote, quando bacia l'altare, pronunzia questa parola: oramus te domine, per merita santorum tuorum, quorum reliquiae che sunt et omnium santorum, ancora una volta, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Cioè, noi ti preghiamo, Signore, per i meriti dei tuoi santi, le cui reliquie sono racchiuse in questo altare di tutti i santi, perdona tutti i miei peccati. Amen. Con questo finisce la prima sezione della prima parte della messa, la parte istruttiva. La prima sezione sono le preghiere ai piedi dell'altare, poi inizia la parte didattica di cui parleremo la prossima volta. Bene, miei cari, adesso non so se volete intervenire telefonicamente, ci sono delle domande intanto che vengo a leggere sulla chat degli ascoltatori. Ecco, leggiamo qualcuna di queste espressioni. Emanuele dice: fino a che ora è la diretta? Ah, vabbè, è una domanda tecnica, sta finendo la diretta. Vediamo altri interventi. Qualcuno chiede: bellissimo padre, meravigliosa la messa in latino. Sì, questo non c'è bisogno di sottolinearlo da parte nostra, perché è vero. E Don Abert dice: sono bellissime le preghiere prima di salire l'altare. È scomparso prima di salire l'altare, perché è giusto riconoscere che siamo peccatori. Ecco, questo è esattamente quello che la Chiesa ci domanda, che noi prendiamo consapevolezza esattamente del fatto che siamo peccatori, e questo teniamolo presente quando andiamo alla messa tradizionale. Il primo atto che compiamo è esattamente quello di dire a Dio: siamo peccatori e perdonaci quindi, Signore, perché siamo peccatori. Bene, siccome non arrivano telefonate, per oggi può bastare così. Allora vi do la santa benedizione, perché possiate godere un riposo tranquillo, una notte serena, magari meditando sulle belle cose che finora abbiamo dette sulla santa messa. Ah, qui c'è una telefonata proprio in extremis. Allora proviamo a vedere questa telefonata. Pronto? 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 Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato Don Alessandro, Emanuele.
Oh Emanuele, un po' che non ci si sente, come stai?
Ecco, bene, grazie, con tanta nostalgia di rivederla.
Certo, certo, Emanuele.
Con tanta nostalgia di rivederla. Allora, Don Alessandro, io vorrei porre subito la domanda. Non è stata trattata nella prima parte, però per me è importante. Nella veglia del Sabato Santo ho avuto un po' di attrito con alcuni fedeli, perché ho detto pubblicamente in assemblea che chi faceva la comunione alla veglia del sabato non aveva bisogno di ripeterla se prendeva parte alle altre messe della domenica. Ora, questo l'ho detto perché avevo l'esperienza di 4 anni di vetus sordo con le fevriani, e quindi ho dato per certo che fosse una regola universale nel vetus sordo. Qualcuno mi ha smentito, mi ha detto che non è così, e difatti poi ho visto che il giorno dopo tantissimi hanno rifatto la comunione. Volevo sapere da lei se io mi sono inventato la cosa o se c'è un fondamento su quello che io ho detto.
Certo, Emanuele, Dio ti benedica con tutto il cuore. Sì, certamente che c'è il fondamento, assolutamente, è vero quello che le fevriani dicono, ma ti ricordo che le fevriani si sono fermati ad una liturgia che è quella di San Pio X, niente meno. Quindi stiamo parlando del fatto che loro non hanno accolto neanche la riforma del vetus ordo del 62 operata da Giovanni XXIII, per dirla tutta. In realtà quindi può essere rispettato quel criterio lì per chi casomai sente di voler seguire quella linea lì interpretativa dei lefevriani. Quindi, siccome la veglia è già quella che prepara la festa di Pasqua, allora l'indomani non si fa la comunione. In realtà non c'è nessun problema se segue poi l'altra tradizione, che è quella di potersi nuovamente accostare, perché la veglia è quella della sera ed è una cosa, e poi l'indomani invece infatti le letture sono diverse, è tutta un'altra cosa. Quindi direi che si possono tenere in piedi tutte e due le cose. Probabilmente credo che però sarebbe opportuno aprirsi alla seconda prospettiva, senza per quello naturalmente che si creino contrasti fuori luogo, perché ne abbiamo già di tanti problemi. Quindi direi questo, che i lefevriani possono essere rispettati in questa iniziativa, che però risale, ripeto, a San Pio X, perché i lefevriani, lo ricordo, celebrano seguono il calendario liturgico di San Pio X. Non hanno accettato la riforma, non quella del Concilio Vaticano II, quella previa. Voi sapete che noi celebriamo, questo è importante da dire, la messa tradizionale col messale del 62, quello di, e anche la liturgia delle ore del 62, quella operata sotto il pontificato di Giovanni XXIII, poco prima che iniziasse il Concilio. Ecco, invece i lefevriani adoperano il messale, addirittura quello tradizionale antico, e si vede che ci sono molte differenze. Va bene, ecco, allora mi sembra che così realmente possiamo chiudere. Vi ringrazio dell'ascolto e mi sembra importante quello che è stato detto su tutto, cioè che queste preghiere ai piedi dell'altare ci ricordano effettivamente che siamo peccatori. Anche domani o nei prossimi giorni, quando andremo a messa, ricordiamocelo questo: siamo peccatori. Chiediamo sempre al Signore che abbia pietà di noi prima di iniziare la liturgia eucaristica. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.